Gammone, Di Grisolo, Tamburiello. Sta arrivando. Sinisi, Lettini, Lioi, Rosati, Cetrone, Zullino. Sì, lo so. Frangabandiera, Mastrangelo, Catapano, Covella, Giovanni, Leggeri, Zifarone, Papa.
Allora, porto innanzitutto buongiorno a tutti, porto la giustificazione che mi è appena pervenuta del geometra Rosati, assente per motivi di lavoro. Consigliere Papa, prego.
Grazie Presidente, vorrei portare la giustificazione dei consiglieri Covella e Zifarone che per improrogabili impegni lavorativi non sono potuti essere qui oggi, grazie.
Prego consigliere Papa, possiamo dare inizio ai lavori del Consiglio, voleva aggiungere qualcosa consigliere Papa, prego.
Sì, grazie Presidente. Una dichiarazione prima di cominciare i lavori. Allora. Con grande rammarico prendiamo atto che rispetto all'ultimo Consiglio Comunale nulla è cambiato. Ancora una volta questa maggioranza, il Sindaco e anche il Presidente del Consiglio preferiscono andare avanti a amministrare questo Comune con un Consiglio Comunale ormai monco per le defezioni evidenti da parte della maggioranza, ma soprattutto per la protesta che il gruppo che mi onoro di rappresentare sta portando avanti dopo l'increscioso episodio, ormai noto a tutti, che coinvolge due dipendenti comunali di questo civico ente. Il silenzio, la mancata assunzione di provvedimenti e l'acquiescenza rispetto alle frasi offensive rivolte a tutto il gruppo di opposizione rappresentano un comportamento gravissimo che denota scarsa considerazione rispetto all'opposizione, ma soprattutto scarsa considerazione delle istituzioni di cui noi siamo parte integrante. È chiaro che la nostra decisione di non partecipare ai lavori del Consiglio Comunale sarà portata avanti fino a quando da parte di questa maggioranza non arriverà un segno chiaro di rispetto. Ciò nonostante riteniamo doverosa una riflessione più generale sul modo di condurre e di amministrare la città di Venosa. Sono 2 anni e mezzo che rappresentiamo la difficoltà a partecipare alla vita amministrativa per l'assenza di un costruttivo confronto democratico, oltre che per la mancanza di trasparenza. Accessi agli atti disattesi, interrogazioni che non hanno avuto risposta e che addirittura non vengono neanche calendarizzate. Che fine ha fatto l'interrogazione presentata in seno alla maggioranza stessa sulla DR2? Ed anche quando con fatica si arriva alla condivisione di una mozione, questa viene lasciata cadere nel dimenticatoio, dimostrando il poco rispetto e la poca attenzione che si ha per il lavoro di questo Consiglio Comunale. Vogliamo parlare poi del regolamento del Consiglio Comunale, che a oltre 2 anni di distanza non si è riusciti ancora a portare in commissione. Si tratta dell'ennesimo esempio di riguardosa arroganza da parte vostra. Come arrogante la decisione di affidare a 6 saggi la scrittura del bilancio comunale, a dispetto di una mozione approvata all'unanimità con la quale si stabiliva di procedere all'approvazione del bilancio attraverso procedure di partecipazione dal basso e il diretto coinvolgimento delle categorie produttive venosine. Ormai partecipazione, trasparenza, coinvolgimento, confronto sono parole bandite dal vocabolario di chi si è arroccato nel palazzo e procede senza alcuna programmazione con decisioni che hanno tanto il sapore del clientelismo. Basti pensare alla convenzione per l'affidamento del circolo tennis che vi apprestate ad approvare, convenzione frutto di un colpo di spugna con il quale il sindaco ha cancellato il lavoro unanime di tutta la commissione preposta. Avreste potuto scrivere direttamente il nome del prossimo gestore. Potremmo dire ancora tanto perché l'elenco delle cose che non vanno è davvero lungo. Un'ultima considerazione mi sia concessa in merito alle politiche adottate in favore delle categorie produttive di Venosa. Ieri gli artigiani e gli agricoltori, oggi i commercianti che potranno toccare con mano le insignificanti modifiche apportate al piano commercio. Dall'Aventino sul quale ci siamo ritirati ci tocca guardare Venosa abbandonata a se stessa. Grazie.
Prego consigliere Papa, a titolo personale voglio soltanto dire che non accetto che mi si dica che sono acquiescente rispetto alla vostra richiesta sui consiglieri comunali e poi sui dipendenti comunali, sulle dichiarazioni relative ai dipendenti comunali, in quanto ho fatto pervenire tanto a voi quanto al sindaco la mia posizione in merito e quindi ho detto dall'inizio che era una risposta di tipo politico, come ho anche dichiarato praticamente in consiglio, che ritenevo inopportuna, ma io non ho poteri di altra natura se non fare rilevare questa cosa. Per il resto forse sarebbero proprio i dipendenti che potrebbero chiedere delle scuse, credo che questa potrebbe essere una delle soluzioni, però è chiaro che, io ripeto, io non ho poteri direttivi. Quanto al regolamento consigliare, un'ultima cosa, invito il Presidente della Terza Commissione a voler calendarizzare finalmente gli appuntamenti relativi allo studio e alla redazione definitiva del regolamento stesso. Questo per la mia parte.
Posso parlare io?
Sì, c'è il sindaco che vuole aggiungere qualcosa.
No, volevo semplicemente dire che l'atteggiamento di persone che fanno la loro dichiarazione e poi non ascoltano nemmeno la risposta va oltre la democrazia che tanto declamano. Peraltro bisogna considerare che anteporre i propri problemi ai beni della comunità rappresenta una vera e propria offesa e uno schiaffo alla democrazia, visto e considerato che non si può prendere come la potenziale offesa che viene fatta a un gruppo consigliare, la potenziale offesa, perché bisogna vedere se si tratta di una vera e propria offesa al gruppo consigliare, anteporre il loro risentimento al dibattito nell'interno di un consiglio a scapito di ciò che vorrebbe veramente la comunità. Puoi dire che il sindaco con un colpo di spugna ha cancellato ciò che è stato fatto nell'interno della commissione, è un'utopia, perché io quello che è stato fatto per il circolo tennis lo conosco solo dopo essermi informato ieri che dovevo portare in consiglio questa decisione. Nei termini che ho lasciato alla competente commissione consigliare di prendere tutte le decisioni possibili e immaginabili, lasciando campo aperto sulle decisioni da prendere. Quindi non è stato certamente il sindaco a voler fare un colpo di spugna su niente, perché il sindaco, a differenza di coloro che si proclamano democratici e poi non lo sono nei fatti, non è un dittatore. Questo volevo dire.
Va bene, signor sindaco, possiamo appunto a questo punto cominciare con c'è il consigliere Sinisi che voleva aggiungere qualcosa, prego.
Le volevo chiedere poi a fine consiglio di poter intervenire, di poter avere un momento di riflessione con la maggioranza riguardo a questa situazione, perché non ritengo sia utile ai fini del lavoro del consiglio parlarne in questo momento. Mi è consentito una pausa di sospensione?
Vuole una pausa di sospensione adesso o vuole una, non ho capito qual è la sua richiesta?
Alla fine del consiglio.
Alla fine del consiglio facciamo una riunione di maggioranza, intende questo? Va bene, prego. Allora, andiamo avanti con i punti all'ordine del giorno e quindi con l'approvazione del verbale della seduta precedente. Chi è a favore dell'approvazione del verbale della seduta precedente? All'unanimità dei presenti, il verbale si intende approvato. Possiamo passare al punto 2 all'ordine del giorno. Interrogazione a risposta scritta sullo stato dell'iter per la realizzazione del progetto di gestione associata dei rifiuti solidi urbani, protocollo numero 00151923 del 13 settembre 2016. Comunicazione. È una interrogazione a risposta scritta, la cui risposta è stata già comunicata ai consiglieri di minoranza. Ove però la maggioranza ritenesse di voler leggere la risposta, mi rendo disponibile a questo. Devo leggere la risposta all'interrogazione? No. Allora, dal momento che è nota, possiamo andare avanti. Passiamo quindi al punto 3 all'ordine del giorno. Mozione nomina prioritaria di disoccupati, inoccupati, studenti e persone a basso reddito come scrutatori e lettori, protocollo numero 17572 del 5 ottobre 2016 del Movimento 5 Stelle Venosa. Faccio solo una piccola premessa, chiudete il microfono gentilmente. Faccio solo una piccola premessa. Questa mozione è arrivata sul mio tavolo con leggero ritardo rispetto alla calendarizzazione del Consiglio, nel senso che le mozioni dovrebbero arrivare almeno 10 giorni prima della convocazione del Consiglio stesso. Abbiamo inteso, d'accordo col Sindaco, di calendarizzarla perché potrebbe avere, ove approvata, degli effetti sulle prossime elezioni. Lascio comunque in ogni caso la parola al sindaco, dal momento che i consiglieri di minoranza sono assenti e quindi non possono presentarla, non potranno presentarla, perché dica qualche parola in merito, prego.
Presidente, io ritengo che la mozione, poiché ha un corso che dal regolamento prevede una presentazione da parte dei consiglieri che l'hanno presentata, l'eventuale discussione e poi un'approvazione o meno della mozione stessa, e poiché ritengo che sull'Aventino si stia per tutto o non si può fare praticamente andata e ritorno presentando le mozioni, poi spostandosi sull'Aventino, poi ritornando praticamente giù, ritengo che la mozione non debba essere, a mio avviso, proprio discussa.
Allora, dal momento che non può essere indubbiamente presentata, quindi naturalmente non ci può essere neppure un convincimento dato dalla presentazione appunto dell'opposizione, e quindi a fronte della richiesta di assenza di discussione procediamo direttamente al voto. Chi è a favore dell'approvazione della mozione nomina prioritaria di disoccupati, inoccupati, studenti e persone a basso reddito come scrutatori elettorali, protocollo numero 17572 del 5 ottobre 2016?
No, discussione.
Non discussione, al voto.
No, ma possiamo anche
Non ho capito, segretario, qual è il problema? Ma comunque possiamo anche non votare. Gli ho chiesto, dobbiamo votare. Non procediamo alla discussione, ma dobbiamo votare comunque. Oh, quindi procediamo direttamente al voto. Chi è a favore dell'approvazione? Io ho detto dell'approvazione. Quindi stiamo già procedendo al voto, segretario.
Non è un'approvazione, tu non la discuti proprio. È un ritiro dall'ordine del giorno.
La dobbiamo intendere ritirata o la dobbiamo votare? Non ho capito, segretario.
Non si discute, si approva o non si approva. Questo è, o non si discute mai.
O non si discute proprio.
Indiscussa. Ok. Passiamo al punto 4 all'ordine del giorno. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2016-2018. Ratifica della deliberazione di giunta comunale numero 112 in data 22 agosto 2016, adottata ai sensi dell'articolo 175,4 del decreto legislativo numero 267-2000. Chi presenta il punto? Il vice sindaco, prego.
Grazie, Presidente. Allora, trattasi di variazione in entrata. Nel marzo del 2015 il Comune di Venosa ha partecipato con un proprio progetto ad un bando ministeriale in attuazione del piano triennale di edilizia scolastica, andando a selezionare le aule ubicate al piano seminterrato del plesso Giovanni XXIII dell'Istituto Comprensivo Carlo Gesualdo. All'inizio di quest'anno il progetto è stato finanziato dal Ministero con un importo pari a 700.000 euro. Questi lavori sono per la realizzazione di un refettorio ed allestire dei laboratori funzionali alle aule ivi presenti, quindi ristrutturazione e messa in sicurezza, abbattimento delle barriere architettoniche ed adeguamento alle norme igienico-sanitarie necessarie per la riattazione dei locali. Altra variazione è il contributo di 9.000 euro della Regione Basilicata per il Festival dei Cinque Continenti, che è transitato dal Comune verso l'Associazione Circolo dell'Arte. Grazie.
C'è parlato anche del punto 5? Ok, va bene. Ci sono interventi sull'argomento? Non ci sono interventi. Ci sono dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto, possiamo procedere al voto. Chi è a favore dell'approvazione della variazione al bilancio di previsione finanziario 2016-2018, ratifica della deliberazione di giunta comunale numero 112 in data 22 agosto 2016, adottata ai sensi dell'articolo 175,4 del decreto legislativo numero 267 del 2000? Il punto si intende approvato. Segretario, dobbiamo votare per l'immediata seguibilità. Allora, Passiamo al punto 5 all'ordine del giorno, variazione al bilancio di previsione finanziario numero 2016-2018, ratifica della deliberazione di giunta comunale numero 116 in data 15 settembre 2016, adottata ai sensi dell'articolo 175,4 del decreto legislativo numero 267 del 2000. Prego.
Grazie Presidente, anche questa è una, si tratta di una variazione in entrata. All'inizio di quest'anno, con precisione il 10 gennaio, la rotonda ubicata in via Diaz ha avuto alcuni danni. L'assicurazione ha saldato il comune con la somma di 20.000 euro. Grazie.
Prego Vice Sindaco, anche qui chiedo se qualcuno vuole intervenire, se possiamo aprire la discussione. Ci sono interventi? Ci sono dichiarazioni di voto? Allora possiamo procedere direttamente al voto. Chi è a favore dell'approvazione e della variazione al bilancio di previsione finanziario 2016-2018, ratifica della deliberazione di giunta comunale numero 116 in data 15 settembre 2016, adottata ai sensi dell'articolo 175,4 del decreto legislativo numero 267 del 2000? All'unanimità dei presenti, la delibera si intende approvata. Passiamo al punto 6 all'ordine del giorno. Presentazione del documento unico di programmazione, DUP, periodo 2017-2019, articolo 170,1 del decreto legislativo numero 267 del 2000. Presenta sempre il Vice Sindaco.
Sì, diciamo che questa è una comunicazione che la Giunta fa al Consiglio ed è un allegato al bilancio di previsione. Allora, il documento unico di programmazione degli enti pubblici, DUP, è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. Il DUP si compone di due sezioni, la sezione strategica e la sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quella del bilancio di previsione. La Giunta presenta al Consiglio il documento unico di programmazione che sostituisce la relazione previsionale e programmatica con riferimento all'esercizio 2017. Il termine di presentazione del DUP non è vincolante. La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'articolo 46,3 del decreto legislativo del 18 agosto del 2000 numero 267 e individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo. Vediamo che il Comune di Venosa ha approvato con deliberazione numero 10 del 17/07/2014 il programma di mandato per il periodo 2014-2019. Attraverso tale atto di pianificazione sono state definite 13 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, i progetti e i singoli interventi da realizzare nel corso del mandato. Tali linee programmatiche sono state così denominate organizzazione amministrativa, ambiente, urbanistica, lavori pubblici, turismo e cultura, sport e tempo libero, viabilità, coesione sociale, istruzione, agricoltura, commercio e artigianato, ordine pubblico e volontariato. Vediamo che l'individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne dell'ente e di quelle interne. In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede l'approfondimento dei seguenti profili: caratteristiche della popolazione, organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali, indirizzi generali di natura strategica relativa alle risorse e agli impieghi e alla sostenibilità economico-finanziaria attuale e prospettica, coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica. In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese. Con deliberazione del commissario prefettizio del 5 agosto del 2013, numero 1, l'ente ha effettuato la ricognizione delle società partecipate, Con la medesima delibera è stato autorizzato il mantenimento della partecipazione nelle seguenti società: Sviluppo Vulture Alto Bradano e Acquedotto Lucano. Le società partecipate: Patecor S.P.A., Patto Territoriale della Corsetteria, Patto Territoriale Sviluppo Basilicata Nord Occidentale S.R.L., Sviluppo Area della Basilicata Settentrionale, Acquedotto Lucano S.P.A., Servizio Idrico, Sviluppo Vulture Alto Bradano S.R.L., Sviluppo Area Alto Bradano. Per quanto riguarda le aree, le linee programmatiche, l'amministrazione ha mantenuto sostanzialmente invariati gli obiettivi. Sia nel campo dell'organizzazione amministrativa, con la razionalizzazione delle aree e dei costi al fine di recuperare un saldo attivo nel rapporto fra efficienza e costi, sia per quanto riguarda l'ambiente, dove l'amministrazione è chiamata a tutelare la salute pubblica e a garantire la sostenibilità dello sviluppo dell'economia locale con la tutela dell'ambiente. Fondamentale è la collaborazione con le altre amministrazioni del territorio per poter affrontare problematiche ambientali di più ampio respiro, come la gestione della discarica comunale ed il problema Fenice. Nel campo dell'urbanistico occorre individuare aree di proprietà pubblica e privata da destinare a verde e a parcheggi, attrezzare aree per i fabbisogni dei camperisti turisti e completare l'area camper adiacente alla chiesa di San Rocco, valorizzare gli immobili comunali e garantire buoni livelli di manutenzione. Per quanto riguarda i lavori pubblici, la riqualificazione delle piazze, delle vie e della pavimentazione del borgo, per esempio Piazza Castello e Piazza Orazio, di cui quest'ultima in fase di progettazione. Buon risultato rispetto agli obiettivi che ci eravamo dati l'anno scorso è stato il completamento del parcheggio in via Luigi La Vista e poi la questione del completamento ed adeguamento delle opere idrico-fognarie in alcune zone della città. Altra componente importante del programma amministrativo è rappresentato dalla cultura e dal turismo. Per la valorizzazione turistica ed enogastronomica un ruolo centrale deve avere, come ce l'ha, l'Enoteca regionale, già istituita a Venosa. Altro argomento sempre presente è la fruibilità delle catacombe del Parco Paleolitico, nel mese di settembre, quindi non più di qualche giorno fa, in un incontro fatto nella sede del castello, di nuovo con i dirigenti della soprintendenza, è stato affrontato nuovamente questo tema. Vediamo che nel settore agricolo si deve promuovere ogni iniziativa che faccia conseguire fiducia nell'agricoltura attraverso la promozione delle colture autoctone in collaborazione con le associazioni di categoria e promuovere azioni di commercializzazione delle produzioni tipiche e di qualità. Molto si è fatto per quanto riguarda l'attività sportiva, con la valorizzazione degli impianti, notizia di questi giorni, e l'adeguamento di un piccolo palazzetto dello sport sito in Contrada Vignali, per cui il Comune di Venosa si è fatto da garante con il credito sportivo affinché vengano realizzati, attraverso l'associazione che gestisce l'impianto, affinché si riesca ad ampliare la palestra facendola diventare un vero e proprio un piccolo palazzetto dello sport. Altra struttura è quella in via Lombardia, dove qualche mese fa si sono ultimati i lavori per la realizzazione di un campetto di basket e pallavolo. Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2017 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsioni già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità. A tale proposito si rimanda alla relazione del responsabile del servizio finanziario allegato al bilancio. Vediamo che nelle tabelle del DUP le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva che esplica i contenuti della programmazione strategica dell'ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmatiche. Vediamo. Missione 1, servizi generali e istituzionali. Missione 2, giustizia. Missione 3, ordine pubblico e sicurezza. Missione 4, istruzione e diritto allo studio. Missione 5, valorizzazione beni e attività culturali. Missione 6, politica giovanile, sport e tempo libero. Missione 7, turismo. Missione 8, assetto del territorio ed edilizia abitativa. Missione 9, sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente. Missione 10, trasporto e diritto alla mobilità. Missione 15, lavoro e formazione professionale. Missione 16, agricoltura e pesca. Missione 20, fondi ed accantonamenti. Missione 50, debito pubblico. Missione 60, anticipazioni finanziarie. Vediamo che l'obiettivo perseguito con il documento unico di programmazione riflette non solo la volontà di presentare in maniera semplice ed esaustiva le linee seguite dall'amministrazione nella pianificazione del territorio durante il proprio mandato, ma dimostra anche il grado di sostenibilità delle scelte intraprese. Grazie.
Prego, Vice Sindaco. Dichiaro aperta la discussione. Ci sono interventi sull'argomento? Ci sono dichiarazioni di voto? Possiamo procedere al voto. Come? Dobbiamo votare? Una comunicazione. Non c'è scritto comunicazione. Adesso votare, dobbiamo votare? Chi è a favore dell'approvazione di questa presa d'atto sostanzialmente del DUP? La presentazione. Ok, non ci sono voti contrari, salvo l'assenza del consigliere Sinisi in questo momento, possiamo procedere al punto 7 all'ordine del giorno. Piano commerciale comunale, approvazione delle modifiche al regolamento dei mercati e alle disposizioni attuative comunali per il commercio su aree pubbliche. Chi presenta l'argomento? Assessore Mastrangelo, prego.
Buongiorno a tutti. Passo subito ad illustrare le proposte di modifica del piano commercio. Faccio un preambolo storico. Con la delibera consiliare numero 19 del 3 marzo 2001, questo ente aveva provveduto ad approvare il piano commercio del comune di Venosa, che lo stesso è composto da disposizioni attuative comunali per il commercio su aree pubbliche e del regolamento dei mercati. Considerato che nel corso del tempo si è palesata la necessità di apportare delle modifiche allo scopo di adeguare il suddetto strumento di regolamentazione alle necessità nel frattempo manifestatesi, oltre che di renderlo conforme al mutato contesto normativo nazionale e regionale di riferimento. Poiché è opportuno in particolar modo procedere ad un sostanziale adeguamento dell'organizzazione del commercio sulle aree pubbliche su posteggio itinerante, che comporta tra l'altro una modifica della pianificazione delle aree di mercato, sia quindicinale che giornaliero. La ridefinizione delle citate aree di mercato si rende necessaria anche alla luce delle prossime scadenze delle concessioni di posteggio riguardante le stesse e tenuto conto che i posteggi dovranno essere riassegnati utilizzando anche le indicazioni ed i criteri forniti dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni del 5 luglio 2012. Abbiamo dunque fatto tutto questo in virtù e alla luce di queste norme. Quindi passo ad illustrarvi in concreto le modifiche effettuate. Per quanto riguarda il mercato giornaliero di Piazza Zanini, abbiamo, tenendo conto sempre della crisi che comunque si è verificata negli ultimi anni, abbiamo ritenuto di ridurre un posteggio di non alimentari, quindi l'abbiamo portato da 7 posteggi a 6, riducendo il numero, appunto, dicevo, del posteggi non alimentari a 2. mentre invece abbiamo ritenuto di dare maggiore importanza ai produttori agricoli, lasciando appunto 4 posteggi per gli stessi produttori agricoli di diverse dimensioni, in modo da dare poi la possibilità di poter espletare questa attività in maniera diciamo più conforme e consona alle esigenze del produttore agricolo. Per quanto riguarda l'altro mercato diciamo giornaliero di Via Campania, abbiamo ritenuto di dividere le tipologie merceologiche, lasciando il mercato giornaliero per quanto riguarda gli alimentari, poiché riteniamo appunto che gli alimentari debbano essere, il settore alimentare è un settore importante per la vita quotidiana e quindi debba rimanere giornaliero. Mentre invece abbiamo scisso, sempre a Via Campania, abbiamo creato il mercato non alimentare infrasettimanale, quindi non avremo più il mercato giornaliero non alimentare, ossia di abbigliamento e merci varie, soltanto per 3 giorni alla settimana. Questo sempre perché riteniamo che la crisi economica, comunque in generale che ci attanaglia, ci porta a tenere presente anche le condizioni dei nostri commercianti locali. Quindi il mercato quotidiano diventano, dopo con la riforma che abbiamo apportato in questa proposta di delibera, avremo 3 posteggi giornalieri alimentari e 3 produttori agricoli occupati sempre dal lunedì al sabato, mentre il mercato non alimentare lo avremo nei giorni di martedì, giovedì e sabato. Per quanto riguarda l'altro mercato, l'area mercatale quindicinale, abbiamo anche ritenuto opportuno apportare delle modifiche, perché ci siamo resi conto che dalle verifiche fatte con la Polizia Municipale c'è stato un vero e proprio abbandono di posteggi da parte dei mercanti quindicinali. Quindi abbiamo pensato di ristrutturare lo stesso mercato riducendo di 11 unità l'intera area mercatale, preferendo la zona di via degli Altavilla, dove ci sono degli ingressi, che portano ad abitazioni, quindi abbiamo preferito liberare quell'area proprio per rendere accessibile l'ingresso nelle case, per favorire l'accesso nelle abitazioni. Per quanto riguarda invece i produttori agricoli, volevo sottolineare che abbiamo pensato di creare appositamente un mercato, di ampliare il mercato di via 20 Settembre con 3 posteggi riservati ai produttori agricoli, e abbiamo ricollocato gli attuali 2 posteggi esistenti riservati al commercio alimentare, quindi secondo poi le tavole che sono a disposizione e quindi possono essere consultate. Per quanto riguarda il mercato itinerante, abbiamo ritenuto anche qui di mettere mano e di riformarlo, poiché l'area interdetta era troppo vasta, quindi abbiamo dovuto modificare anche il mercato itinerante alla luce della nuova normativa, sia sulla liberalizzazione che sul rispetto del decoro urbano dei centri storici. Quindi l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante sarà vietato nelle seguenti aree: vie e piazze con le relative intersezioni, quindi via Appia, via Melfi, via Diaz, via Tangorra, via De Bernardi e via Roma, via Vittorio Emanuele II, via Garibaldi, via De Luca, piazza Umberto I e piazza Orazio saranno interdette al mercato itinerante per i motivi che vi ho detto prima.
Grazie Assessore, dichiaro aperta la discussione, ci sono interventi sull'argomento? Il signor Sindaco, prego.
Allora, intervengo solo per sottolineare alcuni aspetti di queste modifiche sul piano commerciale, le motivazioni per cui sono state apportate queste modifiche, per quando l'ente si dovrebbe dotare di un nuovo piano commerciale, ritengo che invito l'assessore a voler istituire un tavolo di concertazione anche con i rappresentanti delle attività commerciali al fine di poter raggiungere nel più breve tempo possibile un nuovo piano commerciale che tenga conto della nuova legislazione vigente e tenga conto anche dei nuovi scenari che si sono appalesati. Nel frattempo, in ogni caso, devo comunque considerare e ringraziare l'assessore, gli uffici e coloro che hanno partecipato, quindi la competente commissione, alle modifiche che sono state apportate, che in ogni caso sono modifiche che tengono conto sia dei nuovi scenari che si stanno presentando, e parliamo della grossa crisi economica che purtroppo interessa sia i commercianti ma interessa anche i cittadini, e quindi modifiche che tengono conto contemporaneamente sia delle esigenze dei commercianti, e parliamo dei commercianti di Venusa che non fanno un'attività ambulante ma fanno un'attività fissa, sia delle esigenze dei cittadini di Venusa che richiedono contemporaneamente, oltre alla presenza dei nostri commercianti di Venusa, anche commercianti che vengono da fuori e che potrebbero magari offrire una maggiore possibilità di prezzi concorrenziali. E quindi le modifiche che sono state apportate tengono conto di entrambe queste esigenze. C'era la richiesta di eliminare contemporaneamente la vendita di prodotti merceologici di tipo non alimentare dai mercati al di fuori dell'attività mercatale vera e propria, mentre c'è stato un lavoro teso a ridurre l'attività di mercato giornaliero, facendolo diventare un'attività prettamente infrasettimanale, e questo per contemplare contemporaneamente sia le esigenze dei commercianti e quindi una riduzione della possibilità che si abbia una concorrenza diretta, sia per le esigenze dovute ai cittadini che in ogni caso anche per le loro difficoltà economiche che hanno ritengono opportuno che ci sia anche gente che possa offrire un'attività che vada incontro appunto alle loro esigenze economiche. E poi volevo anche sottolineare le modifiche che riguardano la vendita itinerante, ci sono state apportate delle modifiche che tengono conto del valore storico e culturale della nostra cittadina, nonché delle sue caratteristiche prettamente votate al turismo, per cui sono state individuate delle limitazioni tali appunto da mettere in risalto queste caratteristiche della nostra cittadina, andando a limitare la vendita itinerante in alcune aree della nostra città. È chiaro che tutto questo che ho detto è possibile riscontrarlo negli atti e quindi in ciò che viene esposto con molta chiarezza nell'interno delle modifiche che sono state apportate al piano commerciale.
Grazie signor Sindaco. Ci sono altri interventi sull'argomento? Ci sono dichiarazioni di voto? Possiamo procedere al voto. Chi è a favore dell'approvazione del piano commerciale comunale, approvazione e modifica al regolamento dei mercati e alle disposizioni attuative comunali per il commercio su aree pubbliche? All'unanimità dei presenti, do atto dall'alto dell'ingresso del consigliere, dell'assessore Tamburiello, l'argomento si intende approvato. Passiamo al punto 8 all'ordine del giorno. Avvia procedura di variante urbanistica per insediamenti produttivi ai sensi del DPR numero 160/2010 e della legge regionale numero 23 del 1999 su istanza dell'impresa Freder Trasporti Basilicata SRL. Chi presenta l'argomento? Assessore Cetrone, prego.
Grazie Presidente, buongiorno a tutti. In data 2 maggio 2014, il signor Vincenzo Antenori, in qualità di amministratore unico dell'impresa Feder Trasporti Basilicata SRL, fa richiesta al SUAP del Comune di Venosa di una variante urbanistica con conferenza di servizi, aventi ad oggetto il cambio di destinazione d'uso da zona agricola ad area artigianale per attività di autorimessa e deposito di automezzi stoccaggio merce, incontrata Mersere, area a ridosso tra l'SP69 e la strada statale 165 Bradanica. Sull'area, ubicata in ambito extraurbano e con destinazione agricola, ripeto, insistono un capannone per il ricovero di mezzi agricoli e un fabbricato pertinenziale ad uso ufficio, con sovrastante alloggio custode ed entrambi già oggetto di un precedente permesso di costruire. Mantenendo inalterata la volumetria realizzata, l'intervento proposto con la suddetta richiesta trova un giusto compromesso tra l'interesse dell'impresa e l'interesse pubblico. Infatti, delocalizzando l'attività della Fede Trasporti Basilicata SRL dall'attuale sede in Venosa, zona Pipe, e sede del tutto inadeguata anche per le commistioni con le altre funzioni, ne consegue un forte decongestionamento del traffico a beneficio della città, con conseguente vantaggio ambientale, e da non sottovalutare affatto la necessità di dover, in questo caso, assumere nuovi lavoratori. Vista l'indisponibilità dei lotti e anche di un'elevata dimensione, come richiesta per questa variante, per insediamenti produttivi subito fruibili, risulta indispensabile l'introduzione di un regime urbanistico conforme alle sue esposte istanza, mediante una variazione dello stesso strumento urbanistico vigente senza stravolgerlo. Pertanto si chiede di prendere atto della proposta avanzata dal signor Vincenzo Antenori, amministratore unico dell'impresa Fede Trasporti Basilicata SRL, e dare mandato affinché sia data attuazione degli interventi richiesti, tramite l'avvio della procedura del procedimento eccezionale di una variante accelerata al regolamento urbanistico, ai sensi dell'articolo 8 del DPR 160, il quale recita: nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi. Pertanto preannuncio con mia dichiarazione di voto favorevole. Grazie.
Prego, Assessore. Dichiaro aperta la discussione e chiedo se ci sono interventi sull'argomento. Il Sindaco, prego.
No, intervengo per anche in questo caso per sottolineare il lavoro che l'assessore ha portato avanti, e non solo l'assessore, anche i consiglieri, le commissioni. È chiaro praticamente che una riflessione va fatta su questa questione, perché è una riflessione importante, relativamente al fatto che dovremmo dotarci di un piano strutturale con la previsione di aree per insediamenti produttivi. Ciò farebbe in modo che non si avesse una crescita a macchia di leopardo di insediamenti produttivi, ma regolamenterebbe bene l'insediamento degli stessi. Purtuttavia, per dotarsi di un piano del genere c'è bisogno di tempo, di tempo e di lavoro, e nel frattempo noi non possiamo impedire che attività produttive che hanno volontà non solo di migliorare la loro ubicazione per evitare problemi alla cittadina, ma anche per fare in modo che siano allocate in aree dove potrebbero non solo creare lavoro, ma creare anche una maggiore possibilità di interscambio commerciale e quindi una maggiore produttività dello stesso paese. Ritengo che sia necessario in questo momento, prima ancora di esserci dotati di uno strumento preciso, dare la possibilità a tali attività di andare avanti. Devo sottolineare, questo praticamente giusto perché è stato detto precedentemente nella dichiarazione fatta dal gruppo di opposizione, che questa maggioranza non è monca almeno per oggi, perché così come l'opposizione oggi era monca per l'assenza di consiglieri, alla stessa maniera è concesso alla maggioranza di poter essere assenti alcuni consiglieri per motivi propri. E tengo a sottolineare, perché il punto in questione, quello della Federtrasporti, è stato rinviato al passato consiglio, che la commissione presiedute dal presidente Franca Bandiera, che ha trattato l'argomento, si è espressa con parere favorevole sull'inizio di questa variante, così come nel passato consiglio la presenza dei consiglieri dell'assessore Zullino che appunto richiedeva con insistenza che il punto fosse discusso e approvato in quella seduta, diano forza al che questa maggioranza in questo momento possa esprimersi favorevolmente rispetto a questo provvedimento.
Ci sono altri interventi sull'argomento? Ci sono dichiarazioni di voto? Assessore Tamburiello, prego.
È acceso. Solo per dichiarazione di voto, ma nulla di polemico, la mia dichiarazione favorevole al punto all'ordine del giorno è solo per un aspetto politico.
Consigliere Catapano, prego.
Mi associo a tutto quanto esposto dal sindaco e annuncio il voto favorevole di tutto il gruppo PD. Grazie.
A titolo personale aggiungo anche io che pur essendo appunto una variante di natura eccezionale, pur avendo naturalmente dei dubbi in ordine all'opportunità della cosa, anche perché il cittadino ha aspettato tanto l'avvio di questa procedura, votiamo favorevolmente sapendo appunto che la procedura stessa sarà in ogni caso valutata appunto in una conferenza di servizi anche da parte di altri organi. Possiamo a questo punto, se non ci sono altre dichiarazioni, procedere al voto. Dunque, chi è a favore dell'approvazione del punto 8 all'ordine del giorno, avvio procedura di variante urbanistica per insediamenti produttivi ai sensi del DPR numero 160/2010 e della legge regionale numero 23 del 99, su istanza dell'impresa Federtrasporti Basilicata SRL? All'unanimità dei presenti, il punto si intende approvato. Passiamo al punto 9 all'ordine del giorno. Approvazione atto di indirizzo per l'affidamento in gestione dei campi da tennis comunali. Chi presenta l'argomento? Il sindaco, prego.
Allora mi collego un attimo a quello che ho detto già precedentemente. Ci apprestiamo in questo momento ad approvare un atto di indirizzo per arrivare alla formulazione di un bando che faccia in modo di poter assegnare ad un'associazione sportiva o a qualunque altra struttura afferente allo sport, viene bene specificato nella delibera, perché noi come amministrazione riteniamo, così come è stato ritenuto in precedenza, che le strutture sportive di proprietà del Comune vengano gestite e valorizzate non solo nei termini strutturali ma anche nei termini di promozione dello sport, vengano quindi gestite e vengano valorizzate da associazioni sportive. Di conseguenza, essendo scaduto il termine entro il quale l'attuale associazione sportiva gestisce i campi da tennis, si rende necessario fare l'approvazione di questo atto di indirizzo al fine di formulare un bando per una nuova assegnazione. Quest'atto di indirizzo chiaramente contempla una serie di caratteristiche, fra le quali abbiamo, vi parlo delle più importanti, abbiamo che l'associazione venga in modo prioritario favorita un'associazione che è presente nell'interno del nostro comune, che abbia delle caratteristiche tali che ha gestito delle strutture molto similari a quella che andrebbe a gestire in questo momento, un'associazione che si occupi quindi sia della valorizzazione strutturale ma anche della valorizzazione e promozione dello sport. Sostanzialmente nell'atto di indirizzo è previsto una riduzione dell'importo del contributo che veniva data alla precedente gestore, e prevediamo un contributo di circa 3.500 euro, anzi non di circa, di 3.500 euro, un affidamento di 3 anni e la stipula di una polizza assicurativa per la copertura di eventuali danni prodotti a terzi per un minimo di circa 1 milione di euro, e la stipula di una polizza fideiussoria bancaria o assicurativa per poter avere in mano una cauzione di almeno 10.000 euro, appunto per tutelare l'ente, nella fattispecie per evitare che si possano produrre dei danni alle strutture, e quindi avere una cauzione nelle nostre mani rappresenta una garanzia per l'ente. L'atto di indirizzo prevede anche l'approvazione di un tariffario, che è un tariffario che è l'ente a formularlo e ad approvarlo, e prevede anche l'approvazione di una convenzione che è allegata chiaramente a questo atto di indirizzo, convenzione che ha tutta una serie di articoli che disciplinano appunto il rapporto che ci deve essere fra l'ente e il gestore. Chiunque ne vuole avere conoscenza e approfondire la tematica può benissimo leggersi sia le tariffe che la convenzione.
Grazie signor Sindaco. Ci sono interventi sull'argomento? Ci sono dichiarazioni di voto? Possiamo procedere al voto. Chi è a favore dell'approvazione dell'atto di indirizzo per l'affidamento in gestione dei campi da tennis comunale? All'unanimità dei presenti, la delibera si intende approvata. Possiamo votare per l'immediata eseguibilità. Chi è a favore dell'immediata eseguibilità di questa delibera? All'unanimità dei presenti, la delibera si intende immediatamente eseguibile. Passiamo al punto 10 all'ordine del giorno. Eventi sismici 1980-81-82, DGR numero 511 del 17 maggio 2016, DGR numero 999 del 2 settembre 2016, riparto fondi. Chi presenta l'argomento? Vice Sindaco, prego.
Grazie Presidente. Anche qui una buona notizia in barba a chi dice che tra noi e la Regione non c'è dialogo. Sono stati assegnati al Comune di Venosa 200.000 euro per il portico medievale ubicato in via Garibaldi, struttura pubblica danneggiata dal sisma del 1980 e successivi, che versa in condizioni precarie con evidente pericolo per la privata e pubblica incolumità e che necessita pertanto di interventi urgenti di riparazione e di consolidamento statico. Grazie.
Prego Vice Sindaco, ci sono interventi sull'argomento? Ci sono dichiarazioni di voto? Possiamo procedere al voto. Chi è a favore dell'approvazione della delibera relativa agli eventi sismici 1980-81-82, DGR numero 511 del 17 maggio 2016, DGR numero 999 del 2 settembre 2016, riparto fondi? La delibera si intende approvata all'unanimità dei presenti. Dobbiamo votare per l'immediata eseguibilità. Chi è a favore dell'immediata eseguibilità della delibera de qua? La delibera si intende immediatamente eseguibile all'unanimità dei presenti. Passiamo al punto 11 all'ordine del giorno. Protocollo d'intesa attuativo dell'articolo 9 della legge regionale numero 31 del 2008, interventi di sostegno alla domanda pubblica di energia. Chi presenta l'argomento? Assessore Mastrangelo, prego.
Gentili colleghi, sono particolarmente contenta di presentare questa proposta di delibera, perché credo molto nelle fonti rinnovabili di energia. Secondo me sono il nostro futuro e credo anche molto nell'attività svolta dagli enti regionali e dalle nostre società regionali e locali. Quindi mi appresto a fare un breve preambolo e ad illustrarvi la proposta. A seguito dell'adozione del 1997 del protocollo di Kyoto, la Commissione europea nel novembre 2005 ha lanciato la campagna Energia sostenibile per l'Europa, con l'obiettivo di promuovere un uso ed una produzione più intelligenti dell'energia. Il 29 gennaio 2008 la Commissione europea ha lanciato un'altra iniziativa chiamata Patto dei Sindaci, per coinvolgere attivamente le città europee nel percorso verso la sostenibilità energetica ed ambientale. la Regione Basilicata colloca le sue politiche di sostenibilità energetica ed ambientale nella richiamata strategia europea, al fine di pervenire alla razionalizzazione dei consumi di energia, alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra ed all'aumento della produzione da fonti rinnovabili, concorrendo per la sua parte al raggiungimento degli obiettivi assegnati all'Italia, e cioè penetrazione delle rinnovabili dei consumi finali di energia pari al 17%. Nel 2008 veniva costituita la Società Energetica Lucana, società per azioni a totale capitale pubblico, che ha per oggetto l'ideazione, lo sviluppo e l'attuazione di azioni che mirano alla realizzazione dei consumi e all'offerta di energia, alla promozione del risparmio e dell'efficienza energetica e al migliore utilizzo delle risorse locali, convenzionali e rinnovabili, e all'esercizio di attività nei mercati dell'energia elettrica e del gas, nei servizi pubblici collegati all'energia e nei servizi a rete. Tra le varie attività della SEL, la SEL funge da centrale di committenza per l'acquisto di energia per la Regione e di suoi enti strumentali, per le aziende del Servizio Sanitario Regionale, nonché, qualora ne facciano richiesta, anche degli enti pubblici economici e delle amministrazioni pubbliche locali. Il Comune di Venosa giudica di proprio interesse e pienamente rispondente agli obiettivi dell'amministrazione aderire al programma di intervento di sostegno della domanda pubblica di energia promosso proprio dalla Regione Basilicata con la legge 31 del 2008, per intraprendere una serie di attività ed iniziative dirette a favorire e a diffondere il risparmio energetico, la produzione da fonti rinnovabili, la cultura e la corretta informazione in materia di energia. Con l'atto deliberativo in argomento, l'amministrazione intende aderire proprio alla legge 31 del 2008 e al programma di intervento a sostegno della domanda pubblica, promosso dalla Regione Basilicata, approvando allo scopo anche lo schema di protocollo d'intesa allegato, demandando al sindaco o al suo delegato la sottoscrizione dello stesso. Con l'articolo 1 del protocollo in parola, il Comune si impegna a trasmettere alla società SEL i dati e i documenti relativi alle proprie forniture di energia elettrica e gas, impegnandosi anche a non negoziare autonomamente le forniture di gas naturale e di energia elettrica, bensì a delegare ogni attività inerente all'approvvigionamento energetico alla società che è tenuta a soddisfare, tramite iniziative aggregate, il fabbisogno energetico di tutte le amministrazioni lucane che abbiano siglato il presente protocollo. La società SEL, con periodiche procedure ad evidenza pubblica, individuerà i fornitori di energia elettrica e gas con i quali stipulare separate convenzioni, aventi ad oggetto l'impegno del fornitore stesso a fornire energia, entro un quantitativo massimo prestabilito e dai prezzi e condizioni ivi previsti a favore dell'amministrazione lucana che ha inoltrato l'ordinativo di fornitura. Il Comune potrà valutare l'opportunità di indicare nell'ordinativo di fornitura anche solo parte delle proprie utenze. Quindi il Comune delega la società a contattare all'occorrenza i propri fornitori di gas naturale e di energia elettrica per concordare l'eventuale cessazione anticipata o posticipata dei contratti di fornitura già esistenti, al fine di far coincidere la data di cessazione del contratto vigente con la data di inizio della nuova fornitura oggetto della convenzione. Inoltre il Comune delegherà la società a richiedere all'occorrenza ai suddetti fornitori copia dei propri contratti di fornitura in essere e in generale tutti i dati riguardanti i propri comuni ed i relativi costi energetici. Al fine di ottenere la massima riduzione dei costi per l'acquisto del gas naturale e dell'energia elettrica, la società, nell'espletare le richiamate gare di appalto e di fornitura, aggregherà i consumi dei comuni ai consumi di tutti gli altri soggetti pubblici lucani. Quindi l'adesione al protocollo d'intesa si potrà compiere ulteriori attività in favore del Comune. Precisamente la società ci potrà fornire un'analisi e degli studi volti a verificare la fattibilità degli interventi da operare nell'ambito del patrimonio immobiliare comunale, aventi ad oggetto soprattutto l'efficientamento energetico e la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Le parti, valutate le risultanze delle suddette analisi con spirito di collaborazione e condivisione, potranno individuare gli interventi più opportuni da realizzare. In particolare, per quanto concerne la realizzazione degli impianti di energia da fonti rinnovabili, il Comune, ai fini e secondo le modalità della predetta legge regionale 31 del 2008, valuterà la possibilità di costituire il diritto di superficie in favore della società su aree rientranti nelle proprie disponibilità per il tempo necessario a utilizzare i pannelli solari. Il presente accordo avrà durata indeterminata, però con un preavviso, salvo disdetta, da effettuarsi con un preavviso di 12 mesi. Queste le linee generali del protocollo d'intesa cui oggi diamo l'adesione. Grazie per l'ascolto.
Prego, Assessore. Ci sono interventi sull'argomento? Consigliere Sinisi, prego.
Associandomi a tutto quanto da poco delineato dall'assessore, vorrei fare presente un passaggio. Avendo partecipato ai lavori di commissione, ritengo utile e indispensabile fare questo passaggio per sottolineare che la documentazione richiesta dai colleghi dell'opposizione in quella sede non poteva essere trasmessa poiché condizio sine qua non utile alla conoscenza delle offerte di merito di mercato della società con la quale ci approcciamo a condividere un protocollo d'intesa era appunto l'adesione al protocollo stesso, per cui in via informale poteva esserci giunto qualcosa, ma essendo noi stessi un'istituzione preferiamo lavorare sul piano formale. Precisazione che ritengo utile anche allo scopo politico, perché un ente sovracomunale o ultracomunale come una società partecipata di cui appunto con la quale ci approcciamo a lavorare ci potrà fornire nella giungla delle offerte di un mercato libero quale è quella attuale di mercato, forse potrà rappresentare per noi più che un carrozzone un filtro utile ad una valutazione di merito attenta, cosa che ad oggi gli uffici non sono stati in grado di fare per la difficoltà appunto delle offerte selvagge che giungono sui nostri tavoli. Per cui ci riteniamo la nostra scelta consapevole, utile allo scopo pubblico che in quanto istituzioni ci onoriamo di rappresentare.
Ci sono altri interventi sull'argomento? Ci sono dichiarazioni di voto? Possiamo procedere al voto. Chi è a favore dell'approvazione del protocollo d'intesa attuativo dell'articolo 9 della legge regionale numero 31 del 2008, interventi di sostegno alla domanda pubblica di energia? Non ci sono contrari, io mi astengo. Con l'approvazione dei presenti, salvo la mia astensione, la delibera si intende approvata. Passiamo al punto 12 all'ordine del giorno. Adesione alla richiesta di legittimazione mediante l'Istituto dell'Alienazione ditta di Grisolo Immacolata Concetta. Chi presenta l'argomento? Assessore Cetrone, prego.
Grazie Presidente. Attualmente compete alle regioni e ai comuni di assentire la legittimazione dei terreni di uso civico abusivamente occupati. E la Regione Basilicata ha provveduto con la legge regionale 57 del 2000, sugli usi civici appunto, ad affidare al Dipartimento Agricoltura l'attribuzione dei provvedimenti conseguenziali da adottare. Poiché alcuni cittadini hanno inoltrato, ai sensi dell'articolo 9 della legge giugno 1927, la 1766, che riguarda appunto il riordino degli usi civici, quindi alcuni cittadini hanno inoltrato a codesto ente istanza di legittimazione e l'affranco di terre indebitamente detenute. L'amministrazione comunale di Venosa, con delibera di giunta municipale la 319 del 2008, ha autorizzato il responsabile dell'area ad incaricare come perito demaniale il geometra Antonio Perrotta, nelle vesti di istruttore e delegato tecnico per la chiusura delle operazioni di accertamento, verifica e sistemazione dei terreni del comune di Venosa soggetti ad uso civico e quindi designato alla sistemazione del demanio civico comunale. In data 22 febbraio 2016 viene inoltrata l'istanza dalla signora di Grisola Immacolata Concetta, residente a Venosa, con la quale ha chiesto la legittimazione mediante l'istituto dell'alienazione, quindi della vendita, dei terreni di demanio civico comunale arbitrariamente occupati, l'elenco delle particelle allegato alla delibera, per un complessivo di ettari 1.11.70. Con la stessa istanza, la richiedente signora di Grisola Immacolata Concetta ha dichiarato di assumersi tutti gli oneri di spesa conseguenziali, comprese, altresì, anche le spese tecniche di verifica e di istruttoria spettanti al perito demaniale in precedenza incaricato. Vista la relazione di istruttoria e la stima predisposta dal perito demaniale incaricato, consegnata al protocollo generale di questo comune in data 1 marzo 2016, dalla quale si evince che per i suddetti fondi agricoli concorrono tutte le condizioni di legge per procedere alla legittimazione con l'istituto dell'alienazione, e poiché il corrispettivo per la legittimazione con l'istituto dell'alienazione determinato dal perito demaniale assomma a complessivi 2.345,70 euro, si chiede di accogliere la richiesta di legittimazione mediante l'istituto dell'alienazione per le ragioni sopra esposte, presentate dalla signora di Grisola Immacolata Concetta, relative ai terreni ascritti al catasto terreni del comune di Venosa, foglio 77, e nella delibera citati singolarmente, di complessivi ettari 1.11.70, e di approvare inoltre la perizia istruttoria di legittimazione mediante l'istituto dell'alienazione redatta dal perito demaniale, proponendo la stessa alla Regione Basilicata per la sua approvazione definitiva. E si chiede inoltre di approvare la congruità del valore di alienazione pari a euro 2.345,70, così come calcolato dallo stesso perito demaniale, occorrente per la legittimazione dei terreni. Grazie.
Prego, Assessore, dichiaro aperta la discussione. Ci sono interventi sull'argomento? Non ci sono interventi, ci sono dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto, possiamo procedere al voto. Chi è favorevole per l'adesione alla richiesta di legittimazione mediante l'istituto dell'alienazione ditta di Grisola Immacolata Concetta? All'unanimità dei presenti, la delibera si intende approvata. Votiamo anche per l'immediata eseguibilità. Chi è a favore dell'immediata eseguibilità della delibera de qua? La delibera si intende immediatamente eseguibile all'unanimità dei presenti. Passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno. Articolo 194,1 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, riconoscimento debiti fuori bilancio ex sentenza numero 72/2016 del giudice di pace di Venosa. Chi presenta l'argomento? Vice Sindaco, prego.
Grazie Presidente. In data 23/07/2016 il giudice di pace di Venosa ha condannato il comune di Venosa al pagamento di 1.183,65 euro e che tale spesa trova copertura in corrispondenza dell'apposito capitolo di bilancio. Grazie.
Prego, Vice Sindaco, ci sono interventi sull'argomento? Ci sono dichiarazioni di voto? Allora, dal momento che ci sono né interventi né dichiarazioni di voto, possiamo procedere al voto sul punto. Chi è a favore dell'approvazione della delibera relativa all'articolo 194 numero 1,1 del decreto legislativo 267 del 2000, riconoscimento debiti fuori bilancio ex sentenza numero 72/2016 del giudice di pace di Venosa? All'unanimità dei presenti, la delibera si intende approvata. I punti all'ordine del giorno sono esauriti, auguro a tutti la buona giornata e arrivederci.